alla scoperta dei libri con Under Radio. Sta per iniziare Segna Libro.
Ciao a tutti, io sono Peng e bentornati con una nuova puntata di Segna Libro. Oggi parleremo di Il gabbiano Jonathan Livingston, il celeberrimo romanzo breve di Richard Bach. Sulla quarta di copertina dell'edizione Biblioteca Universale Rizzoli leggiamo: Jonathan Livingston è un gabbiano che abbandona la massa dei comuni gabbiani, per i quali volare non è che un semplice e goffo mezzo per procurarsi il cibo, e impara a eseguire il volo come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di gioia. Diventa così un simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore, di chi prova un piacere particolare nel far bene le cose a cui si dedica. E con Jonathan, il lettore viene trascinato in un'entusiasmante avventura di volo, di aria pura, di libertà. Il romanzo, molto breve, meno di 150 pagine, fu pubblicato nel 1970 e sancì per la prima volta il successo internazionale dell'autore. È essenzialmente una fiaba a contenuto morale e spirituale, diventando per molti un vero cult. Bach dichiarò che la storia era ispirata al pilota acrobatico John Livingston, attivo fra gli anni 20 e 30, e negli anni è stato letto attraverso diverse interpretazioni anche ideologiche, ma ne riparleremo dopo lo stacco musicale.
Segna Libro!
E rieccoci di nuovo insieme per la nostra puntata di Segna Libro. Come vi stavamo dicendo, oggi parleremo del gabbiano Jonathan Livingston, un breve romanzo che narra della storia di un gabbiano che, a differenza dei simili del suo stormo, ama l'arte del volo e non si accontenta di viverlo soltanto come un modo di procurarsi il cibo. Comincia quindi a isolarsi dal resto dello stormo, trascorrendo il tempo ad esercitarsi nel volo, con il desiderio di migliorarsi sempre di più. Ma il resto dello stormo non comprende questa sua inclinazione e pensa che si comporti così soltanto per capriccio, mettendo in pericolo il resto del gruppo. Jonathan viene così esiliato e trascorre il suo tempo alle scogliere remote, continuando a migliorare le sue tecniche di volo in solitudine. Finché, però, non incontra due gabbiani che, dopo aver messo alla prova le sue abilità, lo conducono in una comunità che condivide i suoi ideali. In questo luogo, lontano dalla terra, conosce Sullivan, un altro gabbiano che diventa il suo amico e il suo istruttore, e segue gli insegnamenti di Chang, il gabbiano più anziano. Con il trascorrere del tempo, Jonathan sente però il bisogno di ritornare sulla terra per insegnare ai gabbiani dello stormo i valori che ha potuto apprendere. Ai suoi discepoli, Jonathan cercherà soprattutto di insegnare la bontà e l'amore, che, come gli era stato a sua volta insegnato, sono assolutamente necessari nel cammino verso la perfezione. Sia l'ambientazione della storia che il tempo sono indefiniti. La narrazione si svolge tra le scogliere di un mare e i paesaggi non vengono mai descritti molto precisamente, ma sono evocati da delle fotografie presenti nel libro. Troviamo poi spesso una contrapposizione tra la terra, che caratterizza la mentalità dello stormo, con le sue limitazioni e imposizioni, e uno scopo solamente materialistico, quello di procurarsi il cibo, che non si pone nemmeno il problema della ricerca di un significato. E il cielo, il paradiso, un luogo ideale che viene posto al di sopra, quasi a simboleggiare la valenza universale dei valori di bene e di amore. Io credo che l'interpretazione di questo romanzo sia strettamente personale e ovviamente vi invito alla bellissima esperienza di leggerlo. Alcuni commenti a questo libro per cercare di inquadrare le tematiche che affronta. Il personaggio del gabbiano Jonathan si presenta come modello da seguire per lo stormo, che invece pensa soltanto a cercare cibo e sopravvivere. Essendo un personaggio innovativo, gli intenti del gabbiano Jonathan non vengono compresi e anzi vengono fraintesi, al punto da causargli l'esilio lontano dallo stormo. La figura di Chang è importante perché con i suoi insegnamenti permette all'amore di Jonathan per il volo di radicarsi e prendere consapevolezza di sé. Ma non basta capire cosa siano l'amore e la libertà. Occorre insegnarlo agli altri. È questo che Jonathan si prefigge come scopo e non solo lo raggiunge, ma riesce ad indirizzare sulla sua stessa strada anche il giovane gabbiano Fletcher, il quale sarà l'eredità dell'insegnamento di Jonathan e continuerà ad insegnare a sua volta. Sono presenti nel libro alcuni momenti che possono essere letti come il sopraggiungere della morte, ma questa acquista il valore e il senso di passaggio, il passaggio da uno spazio e tempo ad un altro spazio e tempo. Ciò su cui vuol far riflettere il libro, infatti, e che affida agli insegnamenti del saggio Chang, è che l'essenza della vita va al di là di numeri scritti, ma è in ogni luogo e tempo, facendo emergere un concetto di eternità dietro la fugacità della vita. La saggezza dell'individuo sta nel comprenderlo, per avvicinarsi alla libertà. Per chi di voi studia in un liceo, sarà anche interessante notare come la storia raccontata in questo romanzo assomigli molto al mito della caverna di Platone, una sorta di allegoria che raccontava di uno schiavo incatenato in una caverna che vedeva sulla parete proiettarsi delle ombre. Queste ombre erano l'apparenza. Lo schiavo può allora liberarsi e cominciare il suo cammino verso la conoscenza dell'essenza. Prima si volterà e vedrà cos'è a provocare quelle ombre. Poi uscirà dalla caverna ed ammirerà il mondo che gli era sconosciuto, immenso. E infine guarderà il sole, che spesso in Platone è il simbolo dell'idea massima del bene. Tuttavia, se lo schiavo rientra nella caverna per convincere i suoi compagni di schiavitù a liberarsi e a seguirlo, non verrà creduto. Possiamo trovare anche dei rimandi alle filosofie orientali e all'epicureismo negli insegnamenti del gabbiano anziano Chang, che non a caso è un nome orientale. Ma senza farla troppo lunga, uno degli insegnamenti di Chang era: il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva, perfetta come un numero non scritto, contemporaneamente dappertutto, nello spazio e nel tempo. Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451, dice a commento del romanzo: «Con questo libro Richard Bach mi ha procurato due gioie, mi ha fatto volare e mi ha fatto sentire giovane. Per entrambe gli sono profondamente grato». Ispirandosi proprio a questo commento, Federica Giusti sul sito www.libri.wenews.com scrive: «Sono d'accordo con questo commento. Questo libro permette di aprire una finestra sull'aria limpida e fresca che solo con la libertà si può percepire. Inoltre, permette la riflessione sulla consapevolezza che un semplice gesto, come quello per un gabbiano di volare, può dare molta soddisfazione ed essere fonte di gioia, se apprezzato per il volo stesso, e non per l'utilità di esso al procurarsi il cibo». Il libro offre un modello di perseveranza ben evidente nella metafora dell'insegnamento e nelle prove di volo, impegno che non deve venire meno, neanche quando l'allievo è diventato insegnante. C'è sempre qualcosa da imparare, anche quando sembra di aver raggiunto la conoscenza. Ed è in questo senso che la lettura del libro fa sentire giovani. Lo stimolo alla crescita e al raggiungimento della libertà è qualcosa che riguarda l'individuo in tutte le fasi della sua esistenza. E sebbene lo spirito della ricerca e dell'avventura siano tipiche della giovinezza, il libro è un invito a ricercare questi sentimenti e ad alimentare ancora la voglia di volare. E noi, prima di risentirci, voliamo insieme sulle note di questa musica.
Segnalibro!
E rieccoci alla fine di questa puntata di Segnalibro. Oggi abbiamo parlato di Il gabbiano Jonathan Davidson di Richard Bach. Un romanzo molto breve, ma dal contenuto di una profondità immensa. Per concludere, vorrei leggervi un estratto della recensione che troviamo sul blog Un tuffo nei libri. Ci sono attorno a noi tanti meccanismi nei quali siamo immersi che in un modo sottile ma profondo ci tolgono la libertà di espressione. E con espressione intendo ogni tipo di espressione. Essere presi ed immersi in questi meccanismi ci fa dimenticare l'obiettivo più profondo, che è quello di realizzarci personalmente, di innalzarci ad un livello maggiore rispetto a quello in cui siamo nati. Ma il messaggio meraviglioso e profondo che l'autore ci fa arrivare è che, una volta cresciuti, una volta che ci siamo in parte realizzati personalmente, non bisogna dimenticare coloro che, ancora immersi e bloccati dalle costrizioni del clan, potrebbero attingere alla libertà. A tutti coloro che hanno ancora dentro di sé una luce, una voce, una parte del grande gabbiano, come dice Richard Bach, che li spinge a voler uscire dalla routine e realizzarsi. Perché crescere è un'opera che si compie in solitario, ma che non è completa se non la si applica con l'amore a coloro che ne hanno bisogno. Perché l'umanità è fatta da singoli individui, ma che infine sono un tutt'uno. L'obiettivo è far cambiare l'intera umanità, non solo poche persone, ma partendo da pochi, che a loro volta porteranno il cambiamento ad altri, si arriverà a mutare, generazione dopo generazione, l'intera umanità, e si darà a tutti la possibilità di poter finalmente volare. Con questo io vi saluto e vi invito, come sempre, a lasciare pure le vostre opinioni e i vostri commenti sulla nostra pagina Facebook. Potrete ritrovare questa trasmissione in podcast insieme a tutte le altre sul sito www.underradio.it. Buon proseguimento!
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!